Gesù è in cammino verso Gerusalemme. Il Vangelo odierno dice che una folla numerosa andava con lui. Andare con lui significa seguirlo, cioè diventare discepoli. Eppure a queste persone il Signore fa un discorso poco attraente e molto esigente. Non può essere suo discepolo chi non lo ama più dei propri cari, chi non porta la sua croce, che non si distacca dai beni terreni. Perché Gesù rivolge alla folla tali parole? Qual è il significato dei suoi ammonimenti? Proviamo a rispondere a questi interrogativi. Anzitutto vediamo una folla numerosa, tanta gente che segue Gesù. Possiamo immaginare che molti siano stati affascinati dalle sue parole, stupiti dai gesti che ha compiuto e quindi avranno visto in lui una speranza per il loro futuro. Che cosa avrebbe fatto un qualunque maestro dell'epoca? O possiamo domandarci cosa farebbe un astuto leader nel vedere che le sue parole e il suo carisma attirano le folle e aumentano il suo consenso? Capita anche oggi, specialmente nei momenti di crisi personali e sociale, quando siamo più esposti a sentimenti di rabbia o siamo impauriti da cosa che minaccia il nostro futuro, diventiamo più vulnerabili. E così, sull'onda dell'emozione, ci affidiamo a chi con destrezza e furbizia sa cavalcare in questa situazione, approfittando delle paure della società e promettendoci di essere il salvatore che risolverà problemi, mentre in realtà vuole accrescere il proprio gradimento, il proprio potere, la propria figura, la propria capacità di avere le cose in un pugno. Il Vangelo ci dice che Gesù non fa così. Lo stile di Dio è diverso. È importante capire lo stile di Dio, come attua Dio. Dio attua secondo uno stile. Lo stile di Dio è diverso di questa gente perché Egli non strumentalizza i nostri bisogni, non usa mai le nostre debolezze per accrescere se stesso. A Lui che non vuole sedurci con l'inganno e non vuole distribuire gioie a buon mercato, non interessano le folle oceaniche. Non ha il culto dei numeri, non cerca il consenso, non è un idolatra del successo personale. Contrario, sembra preoccuparsi quando la gente lo segue con euforia e con facile entusiasmo. Così, invece di lasciarsi attrarre dal fascino della popolarità, perché la popolarità affascina, invece di lasciarsi attrarre dal fascino della popolarità, chiede a ciascuno di discernere con attenzione le motivazioni per cui lo segue e le conseguenze che ciò comporta. Tanti di quella folla, infatti, forse seguivano Gesù perché speravano sarebbe stato un capo che li avrebbe liberati dai nemici, uno che avrebbe conquistato il potere e lo avrebbe spartito con loro, oppure uno che facendo miracoli avrebbe risolto i problemi della fame e delle malattie. Si può andare dietro al Signore, infatti, per varie ragioni, alcune, dobbiamo riconoscerlo, sono mondane. Dietro una perfetta apparenza religiosa si può nascondere la mera soddisfazione dei propri bisogni, la ricerca del prestigio personale, il desiderio di avere un ruolo, di tenere le cose sotto controllo, la brama di occuparsi spazi e di ottenere privilegi, l'aspirazione a ricevere riconoscimenti e altro ancora. Questo succede oggi fra i cristiani. Ma questo non è lo stile di Gesù e non può essere lo stile del discepolo della Chiesa. Se qualcuno segue Gesù con questi interessi personali, ha sbagliato strada. Il Signore chiede un altro atteggiamento. Seguirlo non significa entrare in una corte o partecipare a un corteo trionfale e nemmeno ricevere un'assicurazione sulla vita. Al contrario, significa anche portare la croce, come Lui, farsi carico dei pesi propri e dei pesi degli altri, fare della vita un dono, non un possesso, spenderla imitando l'amore generoso e misericordioso che Egli ha per noi. Si tratta di scelte che impegnano la totalità dell'esistenza. Per questo Gesù desidera che il discepolo non anteponga nulla a questo amore, neanche gli affetti più cari e i beni più grandi. Ma per fare ciò bisogna guardare a Lui più che a noi stessi, imparare l'amore e attingerlo dal crocifisso. Lì vediamo quell'amore che si dona fino alla fine, senza misura e senza confine. La misura dell'amore è amare senza misura. Noi stessi, disse Papa Luciani, siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. Intramontabile non si eclissa mai dalla nostra vita, risplende su di noi e illumina anche le notti più oscure. E allora, guardando al crocifisso, siamo chiamati all'altezza di quell'amore, a purificarci delle nostre idee distorte su Dio e dalle nostre chiusure, ad amare Lui e gli altri nella Chiesa e nella società, anche coloro che non la pensano come noi, persino i nemici. Amare, anche se costa la croce del sacrificio, del silenzio, dell'incomprensione, della solitudine, dell'essere ostacolati e perseguitati. Amare così, anche a questo prezzo. Perché, diceva ancora il Beato Giovanni Paolo I, se vuoi baciare Gesù crocifisso, non puoi fare a meno di piegarti sulla croce e lasciarti pungere da qualche spina della corona che è sul capo del Signore. L'amore fino in fondo, con tutte le sue spine, non le cose fatte a metà, gli accomodamenti o il quieto vivere. Se non puntiamo in alto, se non rischiamo, se ci accontentiamo di una fede all'acqua di rose, siamo, dice Gesù, come chi vuole costruire una torre, ma non calcola bene i mezzi per farlo. Costui getta le fondamenta e poi non è in grado di finire il lavoro. Se per paura di perderci rinunciamo a donarci, lasciamo le cose incompiute, le relazioni, il lavoro, la responsabilità che ci sono affidate, i sogni, anche la fede. E allora finiamo per vivere a metà. E quanta gente vive a metà, anche noi. Tante volte abbiamo la tentazione di vivere a metà. Vivere senza mai fare il passo decisivo, questo significa vivere a metà. Senza decolare, senza rischiare per il bene, senza impegnarci davvero per le altre. Gesù ci chiede questo: vivi il Vangelo e vivrai la vita, non a metà, ma fino in fondo. Vive il Vangelo, vive la vita senza compromessi. Fratelli e sorelle, il nuovo Beato ha vissuto così, nella gioia del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine. Egli ha incarnato la povertà del discepolo, che non è solo distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto vincere la tentazione di mettere il proprio io al centro o cercare la propria gloria. Al contrario, seguendo l'esempio di Gesù, è stato pastore mite e umile. Considerava se stesso come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere. Perciò diceva: il Signore ha tanto raccomandato siate umili, anche se avete fatto delle grandi cose, dite, siamo servi inutili. E con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. È bella una chiesa con il volto lieto, il volto sereno, il volto sorridente, una chiesa che non chiude mai le porte, che non insaprisce i cuori, che non si lamenta e non cova risentimento, non è arrabbiata, una chiesa non arrabbiata, non è insofferente, non si presenta in modo accigno, non soffre di nostalgie del passato cadendo nell'indietrismo. Preghiamo questo nostro Padre e fratello, chiediamo che ci ottenga il sorriso dell'anima, quello trasparente, quello che non inganna, il sorriso dell'anima. Chiediamo con le sue parole quello che lui stesso era solito domandare e diceva così: Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu me desideri. Amen. Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione, rivolgo a tutti voi il mio saluto e vi ringrazio per la partecipazione. Sono grato ai fratelli cardinali, ai vescovi, ai sacerdoti provenienti di diversi paesi. Saluto le delegazioni ufficiali qui convenute per rendere omaggio al nuovo Beato. Il mio deferente pensiero va al signor Presidente della Repubblica Italiana e al primo ministro del Principato di Monaco. Saluto tutti voi pellegrini, in modo speciale i fedeli di Venezia, Belluno e Vittorio Veneto. Località legate all'esperienza umana sacerdotale episcopale del Beato Albino Luciani. E ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Maria perché ottenga il dono della pace in tutto il mondo, specialmente nella martoriata Ucraina. Lei, la prima e perfetta discepola del Signore, ci aiuti a seguire l'esempio e la santità di vita di Giovanni Paolo I. Angelus Domini, nunc habet Mariae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix.
Vigne iniciamur promissionibus Christi.
Grazie an Tua, anquessumus Domine, mentibus nostris infunde, Angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamum, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profideribus defuntis, requiem aeternam donaeis Domine.
Lux
perpetua luce a teis. Requiescant in pace.
Amen.
Mi alzo.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.